of adventure. He was dressed to thrill wherever he went. He said, let's make love on a mountain top, under the stars on a big hard rock. I said, in these shoes, I don't think so. So I'm sitting at a bar in Guadalajara. In walks a guy with a faraway look in his eyes. He said, I've got a powerful horse outside. Climb on the back, I'll take you for a ride. I know a little place we can get there for the break of day. I said, in these shoes, no way, Jose. I said, honey, let's stay right here.
Cari amici radioascoltatori, ad una nuova puntata di Polaroid in compagnia di Alessia e tra poco anche di Alessandro e Giancarlo. Allora, questa settimana siamo stati qui a Perugia, noi della radio, per il Festival del Giornalismo, l'edizione del 2010. Ovviamente ogni anno si svolge questa kermesse veramente molto interessante, in compagnia di tanti giornalisti, tante personalità famose, blogger, persone che in generale si occupano di comunicazione, quindi anche fotoreporter oppure video reporter, insomma, chi più ne ha più ne metta. E abbiamo realizzato diverse interviste, abbiamo scritto anche diversi pezzi, abbiamo aggiornato, così come vi avevo anche già informato la settimana scorsa proprio qui su Polaroid. E questa settimana per voi trasmetteremo alcune interviste che abbiamo fatto. Vi annuncio già che siamo riusciti a beccare Ruotolo, eravamo pronti anche a beccare Ezio Mauro per quanto mi riguarda, però diciamo è stato già poi braccato da altre persone. E chi altro? C'erano anche Saviano, scortatissimo, c'era Al Gore, perché c'era l'appuntamento del sabato sera proprio sulla libertà di informazione con Saviano e Al Gore, con una fila immensa, ma parleremo anche di questo tra poco, e tantissimi altri appuntamenti in questi 5 giorni con un ufficio stampa organizzatissimo e con personalità come ancora Zucconi, Michele Serra o tanti altri, anche premi Pulitzer. Bene, quindi allora partiamo subito con la nostra nuova puntata di Polaroid.
Forza e onore.
Forza e onore.
Forza e onore.
Al mio segnale, scatenate l'inferno.
Let's get it.
Prima di cominciare con le nostre notizie e le nostre interviste, volevo ricordare due compleanni che ricorrono proprio in questo periodo. Il primo è i cinque anni di YouTube. Infatti proprio 5 anni fa, per la precisione, in realtà il 14 febbraio già veniva caricato uno dei primi video, ma la vera data della nascita di YouTube è il 24 aprile e il primo video fu caricato proprio su questo canale da uno dei proprietari poi attuali di YouTube, ossia Jewis Karim, che caricava il video su lui allo zoo, ovviamente era lì allo zoo e si riprese. E invece un altro compleanno è il compleanno della pillola, quella anticoncezionale, tanto per intenderci, quindi care radioascoltatrici, questo è il periodo, è il giorno, comunque la settimana, ovviamente non stiamo a guardare il giorno preciso, del compleanno della pillola anticoncezionale. In realtà siamo già al 50° in America, ma come sappiamo qui in Italia ci sono state dei ritardi, se si può dire, in termini anticoncezionali. Infatti proprio per via del referendum la data di nascita della pillola anticoncezionale oscilla tra i 39 e i 37 anni. Quindi, dopo questi compleanni, io passerei subito alla prima notizia. In realtà è una notizia che riguarda l'Europa e vorrei connetterla poi proprio con una delle interviste che abbiamo realizzato che riguarda l'Unione Europea. In particolare, come avete visto, ci sono forti scontri tra il governo greco e il governo tedesco, perché la Grecia in questo periodo, in queste settimane, è teatro di scontri molto forti per quanto riguarda la crisi economica che riguarda tutto il mondo, ma in particolare colpisce la Grecia in maniera abbastanza forte. E la Germania chiede maggiori sicurezze proprio alla Grecia, anzi Angela Merkel chiede un impegno maggiore, quindi c'è come uno sbarramento nei confronti del governo greco. Nonostante questo però Angela Merkel stessa afferma che comunque la Grecia non deve, non dovrà, e sarà così, uscire dalla zona euro. E a questo proposito io volevo citare proprio il blog che è di Marco Zapperin, che scrive sulla Stampa ed è corrispondente a Bruxelles per la Stampa e ha poi anche un suo blog e appunto ci racconta di come Angela Merkel sia intervenuta proprio per quanto riguarda la Grecia. Infatti l'Europa attualmente rischia tsunami finanziario, così come appunto cita Marco Zapperin. Queste sono le sue parole: se Berlino continuerà per motivi di politica interna a tenere lontano il conto della solidarietà europea, si creerà uno scenario da Armageddon finanziario. Quindi con questa frase io concluderei e passerei direttamente all'intervista di Marco Zapperin, ricordando che c'erano anche altri corrispondenti di altri giornali della Reuters, che è un'agenzia stampa, ma anche appunto di altre testate che erano dei corrispondenti proprio a Bruxelles e che ci parlavano dell'integrazione europea e della questione democratica. In particolare c'era Jean Capremer, che era il corrispondente di Liberation, e si discuteva appunto della questione dell'integrazione europea e della mancata integrazione europea. Ovviamente c'era questa questione poi che riguardava i giovani e con i progetti Erasmus o ancora l'euro. Insomma, sono state toccate più e più posizioni e più argomenti. In generale, quello che è uscito fuori da questa conferenza, da questo panel, era proprio la mancata integrazione da parte dei popoli, un po' ricordando, così come ho chiesto a Marco Zapperin, la frase di Zygmunt Bauman, che parlava e chiedeva chi sarebbe morto per Solana. Allora, io passerei direttamente la parola tramite la mia intervista a Marco Zapperin.
Thank you. letto un libro di Bowman che parla della questione proprio europeista, quindi la sua domanda alla fine del libro era: chi sarebbe pronto, da un punto di vista della strategia e della difesa, a morire per Solana? Ovviamente è un po' datato come libro, però lei cosa ne pensa di questa domanda?
Nessuno morirebbe per Solana, né nessuno morirebbe probabilmente per l'Ashton. In questo momento nessuno probabilmente morirebbe nemmeno per l'Italia, o comunque una minoranza, perché alla base di tutto in questo momento c'è una perdita del concetto di nazione. L'Europa deve cercare di creare la possibilità di reintegrare il concetto di nazione a livello nazionale e proiettarlo a livello sovranazionale. L'importante è mantenere quelle che sono le tipicità di ogni paese, le singole tradizioni, non mischiare le cose, ma dare un obiettivo comune. E se poi un giorno l'Europa fosse veramente integrata e la Cina ci attaccasse, può darsi che magari convinciamo anche qualcuno che vale salvare questa rete sociale, politica, economica, di cultura comune, creata su un contesto comune di tutti quanti, con le differenze. E il motto dell'Europa è uniti nella differenza.
Una domanda sulla Georgia, la questione georgiana e i sei punti di Sarkozy e Kouchner. Poi c'è stato improvvisamente un ritiro, come per dire, questo si è detto, vero. Bisogna che la Georgia affronti più democraticamente al suo interno la politica. Come mai quindi questo ritiro da parte della comunità europea?
L'impressione è che ci sia stata veramente un passo indietro nei confronti della Russia. Il problema è che hanno praticato una politica molto concreta. Il problema era difendere la piccola Georgia o
lasciare
e litigare con la grande Russia, che poi è il nostro fornitore di gas, o trovare un compromesso. Io credo che questo sia uno dei casi in cui l'Europa ha accettato di rinunciare a perseguire un possibile attacco militare contro la Georgia, perché quello è stata una violazione di territorio evidente, per una questione di ragione comune, di interesse comune, che è le relazioni economiche e dell'energia. Io non credo che questo sia giusto, ma la decisione non aspetta me.
E infine l'accordo START 2 tra America e Russia, certo. E poi invece la questione degli scudi missilistici in Polonia e Romania, che alla fine sono le ultime nazioni ad essere entrate in Europa. Sono collegate queste due cose?
Le questioni sono collegate, sì, perché la Polonia è l'ultimo arrivato in Europa, si sente il paese di serie B, è un piccolo paese sottovalutato, eppure invece è un grande paese popoloso che ha comunque delle radici giovani come democrazia. La Polonia vuole naturalmente contare di più e soprattutto ha paura dei russi. Questi giorni si è parlato della strage di Katyn e è anche comprensibile che dentro i polacchi ci sia una diffidenza nei confronti dei russi. In questo momento i governi polacchi non si sono sentiti abbastanza tutelati dall'Europa e allora hanno fatto l'occhiolino agli Stati Uniti dicendo: venite a mettere le vostre basi qua. In realtà l'Europa dovrebbe essere il mediatore fra gli Stati Uniti e la Russia e convincere che magari sarebbe opportuno che si cominciasse a discutere su un disarmo vero, su una opzione zero di tutti quanti, convincendo che però quando sei nell'Europa sei forte, quindi non hai bisogno dell'America per essere difeso dal fantasma del passato, che nel caso della Polonia è il fantasma della Russia.
Ultimissimo, ci sarà un altro Kosovo per quanto riguarda i fiamminghi, perché vogliono un po'...
No, non credo a un Kosovo violento. La questione della lotta fra fiamminghi e valloni risale all'immediato primo dopoguerra. Lì è una questione dolorosa per il paese, perché prima della Prima Guerra Mondiale la classe dirigente era francofona, erano i valloni, e i fantoccini erano quelli delle Fiandre, erano i fiamminghi. Dopo la Prima Guerra Mondiale i fiamminghi hanno detto: vogliamo contare anche noi, e quindi è stata fatta questa separazione. Il tempo, il cambiamento delle condizioni economiche ha fatto che i fiamminghi siano quelli che oggi hanno il potere economico, siano la classe dirigente, siano più forti. Si può capire questa pulsione a separarsi dai cugini poveri. Può darsi che un giorno questo succeda, ma non credo a una opzione militare nel modo più assoluto e non la vedo per il breve periodo.
Grazie mille.
Prego.
Il frutto di un segreto, un di un'identità mai mostrata a pieno. E cresce un vento ogni giorno, non distrae il suo sguardo dal suo vero essere. Ispirato dipinge lo stupendo ritratto di un diverso essere. Solita storia già scritta, giudizi e tabù che non accetterò.
Questa settimana siamo in compagnia delle nuove canzoni degli Africa Unite, che hanno composto il loro nuovo album dal titolo Roots. E io, prima di passare la parola ad Alessandro e Giancarlo, volevo un attimino dare un piccolo flash che riguarda sempre l'Europa, riguarda l'economia, e darvi un po' di dati che riguardano le compagnie aeree, perché si è parlato tanto dell'Italia per la questione della nube che proveniva dall'Islanda per l'eruzione del vulcano, ma quello che è importante sapere è che ovviamente chi ha ricevuto delle perdite da un punto di vista economico non è soltanto l'Italia, ma anche per esempio la Lufthansa, che prevede perdite per almeno 200 milioni di euro, e la British Airways, che invece ne prevede per 114 milioni. La Association of European Airlines stima che le più piccole compagnie aeree, tra le circa 150 che esistono, potrebbero invece fallire. Quindi il blocco dei cieli europei colpirà tanti bilanci di tante compagnie europee, per una perdita complessiva di 10 miliardi di dollari. E a questo punto io passo la parola ad Alessandro e Giancarlo con le loro nuove novità.
Benvenuti a una nuova puntata di Informality. Benvenuti da Alessandro
e Giancarlo, buonasera.
Benvenuti, ci incontriamo oggi ormai 2 giorni dopo il 25 aprile, ma soprattutto il giorno dopo un anniversario molto importante. Sono 24 anni dal disastro di Chernobyl, il 26 aprile 1986.
Esatto, ricorre quindi il 26 aprile, quindi ieri, questo evento nefasto per la sicurezza mondiale, quindi per tutto.
Nefasterrimo, qual è la...
Non è il caso di parlarne in questo momento. Quindi in Ucraina, vicino al confine con la Bielorussia, praticamente questo posto terribile che è diventato Chernobyl, ormai oggetto di confronto con ogni cosa bruttissima, praticamente, se brutta come Chernobyl.
Se è brutta come Chernobyl non l'avevo mai sentito, ma devo dire che è abbastanza evocativo.
Esatto, e diciamo, per ricordare questo disastro nucleare, il buon Silvio e il buon Vladimir Putin.
Certo, i 24 anni cosa ti fanno proprio nello stesso giorno? Loro vanno a siglare l'accordo per il nucleare.
Esatto. In Italia già si parlava da un po' di tempo di futuro nucleare, nonostante il timore di molti cittadini italiani, di tutti i governatori regionali durante le elezioni regionali.
Naturalmente noi stiamo al passo coi tempi, gli altri paesi dismettono nucleare per l'eolico, vedi Inghilterra, e noi...
Esatto, e noi invece progettiamo per il futuro il nucleare, nonostante in questi 20 anni non abbiamo fatto alcuna ricerca in materia, quindi...
Vabbè, mica ci vuole ricerca, i mattoni, le cose, poi prendi un po' di plutonio e ci metti la spina.
Esatto, il buon Silvio ha detto che entro 3 anni saranno attivate
le prime nucleari, cominceranno
i lavori per attivare le prime centrali nucleari.
Sicuramente però ancora nel corso di questi 3 anni fioccheranno gli appalti.
Esatto, secondo me finirà che la protezione civile prenderà questi appalti, anche se non c'entra nulla, e poi non si farà mai una centrale nucleare, grazie a Dio, però qualcuno avrà mangiato più di qualcuno e qualcuno avrà lavorato e moltissimi voti saranno stati spostati.
E Di Pietro aveva raccolto le firme soprattutto, no?
Sì, avrà raccolto le firme, ci sarà stato un referendum, forse, probabilmente secondo me a questo punto non servirà nemmeno, perché come al solito si realizzerà il tutto all'italiana, non si farà un cazzo.
Ecco, esatto. Quindi, ma io volevo proprio andare a puntare, diciamo, l'attenzione sull'accortezza che hanno avuto di andare a fare questo accordo, di siglare questo accordo 24 anni dopo Chernobyl. Cioè, ci vuole un po' di cervello, no? Perché la gente così, cioè, ci vuole un po' di cervello mandarla a fare 24 anni dopo, preciso, dico, non è casuale.
Sì, infatti, ma io spero che sia casuale, non lo so se è stato fatto in maniera calcolata. In ogni caso, il fatto che la gente si dimentichi facilmente di tutto quello che è successo, anche degli eventi più nefasti, diciamo, non è una sorpresa. Succede giorno dopo giorno, figuriamoci dopo tanti anni.
Cioè, il discorso è che comunque l'Italia si sarebbe già espressa attraverso un referendum contro il nucleare.
Esatto, ma la volontà popolare in questi casi non conta un cazzo per Silvio, conta però nel momento in cui il suo consenso è ad altissimi livelli, più elevato.
Sì, è l'unico governo che ha avuto.
Esatto, quello là. Degli ultimi 150 anni.
Esatto.
Praticamente con Putin, il suo amico Putin, a cui regalò un letto nel cui lui...
No, Putin lo regalò a lui, no? Per la...
Per
dillagrazione. Poi dice il palazzo Cazzoni, che poi pare, cioè, che c'era un accordo, dice sì, io ti regalo il letto, però lo devi provare per bene, e lui, per tenere fuori da questo accordo, rischiò addirittura, e si dovette divorziare con la moglie, ma era tutto frutto di un accordo.
Esatto, è tutto per avere questi accordi per il nucleare, per...
Grazie Silvio.
Esatto, cioè lui si sacrifica per avere, appunto, per favorire in questo modo i rapporti Italia-Russia.
Esatto, però per fortuna l'altro ieri è stato anche un anniversario un attimino più fausto e più carino, insomma, che è sempre bello ricordare.
Esatto, il 25 aprile è la liberazione.
La liberazione, festa di unità.
Anche detta dal buon Silvio, tornando al discorso di prima, festa della libertà.
Esatto, ha usato nel suo discorso riunificate così, en passant, 79 volte la parola libertà nel giorno della liberazione, e non ha parlato per niente di partigiani.
Li ha nominati, comunque il discorso poteva andare peggio.
Come ho detto, quegli sporchi briganti.
Ha parlato di resistenza, ha parlato degli americani, ha parlato molto di libertà, ha parlato della liberazione contro il nazifascismo, quindi già un passo avanti, diciamo. Qualcuno della sua parte sarà rimasto colpito.
Sì, diciamo un attimino quelli che l'appoggiano in maniera più o meno, diciamolo, dai, diciamo che gode dell'appoggio di un certo ambiente.
Sì, infatti, è proprio su questo tema, diciamo, sono state alcune contestazioni, perché alcuni esponenti del PDL, che fino a qualche giorno prima facevano il saluto romano, comunque rivendicavano posizioni abbastanza estremiste, andavano a parlare appunto della resistenza nelle piazze italiane.
Infatti la Polverini è stata accolta con una sassaiola a Roma.
Esatto, una sassaiola tutta meritata, perché chiaramente...
No, però non erano sassi.
No, erano forse arance, non so.
Arance, sì, le arance della libertà.
Esatto. E quindi, insomma, il 25 aprile, che come ogni anno provoca polemiche, provoca queste posizioni differenti, perché non abbiamo una memoria condivisa in questo paese.
Sì, diciamo, sì, il problema grave è che l'unità d'Italia è stata fatta solo sulla carta, ma non abbiamo neanche la memoria condivisa, figurati uno Stato. Io direi che in onore di questa festa, che io sento mia e sento vera ogni anno, di mandare la prima canzone. Beh, non c'è tu, Giancarlo, che so che ti piace.
Linea gotica di CSI.
Non si teme il proprio tempo. è un problema di spazio. Geniali dilettanti, selvaggia e parata, ragioni personali, una questione privata. Geniali dilettanti, selvaggia e parata, ragioni personali, una questione privata.
CSI ci regalano questa interpretazione di, della resistenza come l'aveva vista Beppe Fenoglio, un punto di vista che faceva riferimento a una questione privata come presa di posizione. Bisogna essere attenti per essere padroni di se stessi, e quindi la divisione sulla linea gotica famosa tra la Repubblica di Salò e poi quella che fu la resistenza italiana, e quindi le battaglie per la liberazione.
Quindi una visione diversa da quella che poi c'è stata trasmessa invece da altri artisti, una visione che oggi si sta cercando di far tornare attuale, anche perché nelle riflessioni che sono seguite al tema della liberazione negli anni seguenti, ancora oggi io stesso ho partecipato a diversi incontri con Randy, il presidente nazionale dell'ANPI. Lui preme molto sul fatto che dice essenzialmente: noi non avevamo alternative. Non c'era scelta se farla o non farla, non avevamo alternative, non potevamo vivere se non facendo la resistenza.
Esatto, e il problema fondamentale si è posto poi negli anni successivi, e soprattutto è un problema che viene, che affrontiamo ogni anno ripetutamente, quello di condividere o meno la scelta di festeggiare o comunque di celebrare in qualche modo il 25 aprile. Fino a qualche tempo fa i candidati, i rappresentanti, i ministri di Alleanza Nazionale, comunque adesso del PDL, non si sarebbero mai presentati a una festa della Resistenza, perché comunque storicamente appartenente alla sinistra, soprattutto alle celebrazioni del Partito Comunista Italiano, cosa che quest'anno non è accaduta, che poi ha portato inevitabilmente a delle contestazioni.
Sì, infatti è stata contestata la Polverini a Roma, la Moratti a Milano, Zingaretti si è beccato un'arancia in faccia, sono volate monetine, frutti, un po' di tutto sul palco. La Moratti è stata subissata dai fischi e insomma la Resistenza è ancora oggi un tema per nulla condiviso.
Esatto, quindi questo, chiaramente, questa divisione è dovuta sicuramente alla guerra fredda, alla divisione storica che c'è stata in Italia per molti anni, e poi chiaramente alla continuo rifiuto da parte di una parte dell'elettorato, comunque di una parte della politica, a riconoscere questo giorno, questa celebrazione come una festa. C'è ancora chi parla di alto tradimento.
C'è stata però la frase più bella, è stata quella di Rendina, il presidente dell'ANPI nazionale, che ha detto state calmi, noi rispettiamo le istituzioni libere, siamo stati noi a volerle. Un esempio di correttezza e di davvero alto profilo.
Esatto, è certo che se questa festa deve essere una festa che rappresenta in qualche modo l'unità nazionale, è evidente che siamo sulla strada sbagliata, che l'unità nazionale forse questo paese non l'ha mai vista, ha visto solamente espressioni individuali, e ora come ora andiamo sempre verso una direzione sempre più difficile da condividere tra le diverse parti d'Italia, tra le diverse correnti di pensiero.
Sì, soprattutto poi con l'avvento della Lega Nord.
Sì, perché comunque sia la Lega Nord comunque in generale alcune decisioni sono molto discutibili, è chiaro che è difficile accettare comunque omofobia, razzismo, xenofobia, tutta questa roba qua, insomma, che in un paese civile e le persone civili non possono mai accettare.
Diciamo che noi in Italia non ce le facciamo mancare mai, ma il massimo della stupidità si è toccato in Puglia, in un paese che si chiama Loco Rotondo, in cui dei simpatici signori hanno fatto in modo di tappezzare la loro cittadina di manifesti che recavano appunto la scritta: il circolo Benito Mussolini di Loco Rotondo vuole ricordare la scomparsa di Benito Mussolini e di tutti i caduti della Repubblica Sociale Italiana e di tutti coloro che hanno creduto nell'onore e nella grandezza del popolo d'Italia.
Esatto, questa divisione mitologica di cui ancora facciamo, siamo ancora vittime, perché comunque ormai sono passati così tanti anni che ancora c'è gente che parla di queste cose, insomma, è abbastanza ridicolo.
Sì, che poi la grandezza del popolo d'Italia si è vista chiaramente nell'epilogo catastrofico della Seconda Guerra Mondiale.
Esatto, anche nelle scelte fa sempre questo le scelte piene d'orgoglio.
Comunque è importante che ci siano queste persone, perché chi ci ascolta a casa si sentirà un po' migliore e sa che c'è sempre qualcuno che è peggio di noi.
Sì, infatti, espressione chiaramente di tristezza, amarezza, e soprattutto non hanno un cazzo da fare queste persone, fondamentalmente.
Sì, spendessero i loro soldi meglio, andatevi, non lo so, fate qualcosa con quei soldi.
Il 25 aprile era anche una bellissima giornata.
Andate al mare invece di scrivere stronzate sui muri.
Italiano fino in fondo, sbattite nel cazzo, per favore.
Ecco, esatto, e nel nome insomma di questa italianità che insomma avversiamo e un po' amiamo, vi mandiamo una bellissima canzone che vede la Resistenza da un punto di vista diverso, cioè la vede da un punto di vista più poetico, più storicizzato, più interiorizzato, che è Viva l'Italia di De Gregori.
Forse solo un mito, diciamo.
Sì, però mi piace crederci. Viva l'Italia.
Un mito è una canzone.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste.
E grazie a De Gregori che ci regala una canzone stupenda che forse voleva contribuire proprio a creare quella memoria condivisa, patrimonio che noi oggi non abbiamo in Italia.
Adesso canta Viva l'Italia, come giustamente si canta esclusivamente ai mondiali.
Sì, esatto. E, questa canzone poi è stata ripresa dopo da un bellissimo lavoro dei Motor City Ramblers che abbiamo citato diverse volte nelle nostre trasmissioni, che si chiama Appunti Partigiani, e è posto alla fine dell'album e viene cantato da tutti gli artisti che hanno preso parte alla realizzazione del disco, ed è una bellissima pagina appunto di musica condivisa dal panorama artistico di un certo tipo in Italia.
In realtà sì, esatto, condivisa relativamente, nel senso sì, che fa parte sempre di un certo tipo di cultura, come solamente in Italia si può probabilmente arrivare a queste divisioni sulla libertà.
Nello stesso disco c'è una canzone bellissima dedicata al Dievel, un personaggio fantastico della Resistenza ancora oggi in vita, il Comandante Diavolo. Il suo soprannome gli deriva da una volta in cui in un conflitto a fuoco dovette scappare per i campi passando per un fossato, e delle donne che lo videro fuggire gli disse: corre come un Dievel, un dialetto insomma che non mi appartiene, e da allora gli rimase questo soprannome che naturalmente poi dopo venne strumentalizzato, in quanto si diceva che fosse ferrato come un diavolo durante la Resistenza. Questo personaggio è un personaggio molto importante per la storia della Resistenza, e che ancora oggi è nato nel 19 e ancora oggi porta la sua testimonianza, e ha voluto prendere appunto parte alla realizzazione di questo disco dei Motor City Ramblers, e nella canzone a lui dedicata lui lascia una testimonianza bellissima che vi faremo ascoltare. Ma qual è l'esperienza del Dievel? Il Dievel fu accusato dopo la guerra nel 46 di un omicidio di Umberto Pessina, un prete politico, uno di quelli che alla Don Camillo diciamo che affollavano i paesi italiani. E lui subì praticamente molti anni di galera senza mai parlare, quando i due veri assassini si fecero avanti e confessarono, non vennero ascoltati, anzi vennero denunciati per autocalunnia. Questo perché? Perché c'era un mandante di tipo politico dietro questo arresto, e così fu per tanti anni, fino a quando poi nel 90 non venne riaperto il caso e fu resa giustizia. Però i veri colpevoli non si fecero neanche un giorno di carcere, perché l'amnistia del governo Pella, del governo? Sì, del governo Pella nel 53, praticamente abolì tutti i reati politici commessi fino al 48. Vogliamo regalarvi questa canzone stupenda che si chiama Il Dievel. Il dialetto mi pare sia modenese, quindi la prima parte è in dialetto modenese e poi c'è questa testimonianza stupenda del Dievel. Giancarlo, vuoi dire qualcosa?
Sì, volevo dire che come già alle origini di questa Repubblica c'erano già questi casi anomali di intervento della politica e di interventi dello Stato nell'intimo della giustizia, della politica, in maniera sempre molto 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 corretta. Viva l'Italia, come dice.
Bassa svena cures andò a piantar di elbe dopo 50 ed eset galera un om l'esteto dal far e tutti cal pianti chi possen servi ad era com la respi cal possa camper sentan ancora una volta le merda al sospetto.
Per ventre iuse chi possen porter lontana il paroli e la verite la sabbia in gir e clomna l'ester un dievel sorprides
e adesso cassò in dal domenico svancorata casta storia con te la ben ai vostro ambo la vicenda del comandante diavolo un om chiam blu a tutti cosconda ben perché l'era un esempio per chi eter e anche che l'ava perso quell'in dal col vai dal partigiano al coraggio
per mentre iuse chi fosse pur te lontana le parole e la verità la sabbia in gir che torna l'ester un dieve sorprende des.
Sognavamo un mondo diverso, un mondo di libertà, un mondo di giustizia, un mondo di pace e un mondo di fratellanza e di serenità. Ho 85 anni, da allora ne sono passati 60 e purtroppo questo mondo non c'è. Riflettete, ragionate con la vostra testa e continuate la vostra lotta.
È bellissimo sapere come in Italia, come l'Italia si è fregiata della storia di queste persone, di questi individui che hanno fatto dell'eroismo la loro vita e dell'onore la loro stessa esistenza.
Sì, fa piacere che ci siano stati, fa piacere quella la resistenza, fanno piacere comunque in ogni caso la speranza che ancora per qualcuno può ancora esserci questa speranza per un futuro, per una nuova resistenza, forse per una nuova liberazione, però mi sa che la strada è quella, come ho detto prima, intrapresa è quella sbagliata proprio.
Però se mi posso permettere c'è un po' di speranza, perché io amo la resistenza tantissimo e la storia della resistenza, i valori che ha portato, ma non sono di sinistra, quindi forse questo è un primo passo, forse tanti altri la pensano come me e magari non lo sappiamo, magari stanno a casa ascoltando qualcosa e magari esistono.
Magari sì, però in ogni caso in questo momento è difficile pensare a un paese unito, un paese libero, un paese... Mi sembra che sia abbastanza improbabile. Rimangono comunque in ogni caso i miti a cui possiamo ogni tanto fare riferimento ogni 25 aprile a ricordarci di queste cose.
Sì, esatto. Lui poi ci lascia una testimonianza stupenda già all'interno della canzone in cui dice: noi sogniamo un mondo diverso, un mondo di fatto di fratellanza, di giustizia. E poi chiude questa testimonianza dicendo un appello ai giovani. Dice: voi state a casa, pensate, ragionate con la vostra testa e continuate la nostra lotta. Come se l'unico frutto del ragionamento non potesse essere altro che la lotta continua per quelli che sono i nostri diritti, che non sono una conquista che sta lì e basta, ma una conquista che va confermata ogni giorno.
E quindi a questo punto...
Scusate, ho fatto sta chiusura un po' paternalistica, però è una cosa che mi sta veramente tanto a cuore.
Io a questo punto possiamo anche salutare. Passati i miti, passato il 25 aprile, si ricomincia con la solita settimana. Riascoltiamo la Lega, riascoltiamo Silvio, riascoltiamo il PD.
Sì, tra l'altro volevamo dirvi che una notizia davvero incresciosa, una cosa terribile. A Roma un giovane gay, attivista dell'Arcigay, è stato aggredito con delle frasi, sia fisicamente che sia con delle ingiuriose frasi di tipo omofobo sull'autobus. E veramente questi episodi poi ci fanno tornare sulla realtà e ci fanno dire che in realtà l'Italia è piena di ignoranti che non sanno la storia del loro paese e che neanche meriterebbero di aver avuto nella loro storia personaggi come il Dievel.
Mi sa che a questo punto, come diceva qualcuno, se famo due spaghi e tutto passa.
Esatto, purtroppo sì, se fanno due spaghi tutto passa, però sono sicuro che qualcuno ha ascoltato queste parole e un po' il cuore gli si è mosso.
Sì, io vi saluto.
Anche io vi saluto, una buona sera e una buona festa della liberazione tutti i giorni, perché ricordatelo, come diceva qualcuno prima di noi, i diritti non sono una concessione ma è qualcosa che va rinnovato ogni giorno.
Io faccio invece un saluto tipo alla Gerry Scotti, che Dio vi benedica, tanto ormai cazzate ne si dicono tante.
Esatto, allora ciao da Alessandro
e Giancarlo,
alla settimana prossima, ciao.
Qua per parlare ancora di Festival del Giornalismo e per mandare in onda la l'attesissima intervista che ho fatto a Sandro Ruotolo, sì, dico bene, e di Anno Zero su Rai 2, ovviamente. E io vi annuncio già che ero particolarmente agitata ed emozionata, e quindi all'inizio ho dato i primi segni di squilibrio, poi però l'intervista è andata abbastanza bene. Quindi, perché Sandro Ruotolo era lì, era qui a Perugia, era lì al Festival del Giornalismo? Perché c'era uno degli incontri previsti il sabato alle 6:30 al Teatro Pavone dal titolo Mafia, Politica ed Economia Criminale, si parlava del fatto che ogni anno la mafia fatturi tra i 120 e i 140 miliardi di euro, quindi ovviamente, così come ha detto il presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Giuseppe Pisano, un fiume di denaro sporco che passa dall'economia criminale all'economia legale anche attraverso i politici di ogni livello. All'incontro incontro partecipavano anche Gianni Barbacetto del Venerdì di Repubblica, Antonio Ingroia, il magistrato, Ivano Lobello, presidente Confindustria Sicilia, Giuseppe Lobianco del Fatto Quotidiano e Sigfrido Ranucci di Report di Rai 3. Bene, e noi abbiamo fatto anche delle domande che riguardavano la precedente trasmissione, o meglio, la precedente puntata di Anno Zero che parlava di immigrazione, e infatti poi questa settimana ancora si è parlato di Rosarno, e abbiamo fatto delle domande quindi sulla politica italiana. Ecco a voi l'intervista con Sandro Ruotolo.
Qual è il futuro dell'inviato?
Il futuro dell'inviato è anche quello che c'è nel presente, cioè quello di stare sui luoghi dove avvengono i fatti. Dopodiché, certo, c'è il giornalismo partecipativo, quindi c'è il racconto che può fare anche il giovane che non è, diciamo, che non lavora, che non ha un contratto classico, diciamo. Io dico che dobbiamo stare attenti e vedere un attimo queste nuove tecnologie, cioè internet, lo sviluppo di questa, della cosiddetta rete, che secondo me quest'anno soprattutto è entrata e ha dato un pugno, diciamo, grossissimo ai vecchi mezzi di informazione, carta stampata, ma anche le televisioni locali, quindi locali o le radio locali. Internet, la prova di un futuro comunque, di una presenza fortissima, anche se i dati ufficiali ti dicono che credo che sia il 19% in Italia.
È inferiore comunque
rispetto agli altri paesi. No, rispetto agli altri paesi europei, sì, eccetera. Sì. Però secondo me l'esempio del Paladozza che abbiamo fatto, sì, durante il mese di marzo, dove 6 milioni di italiani tra il satellitare ma su internet, gli accessi sono stati incredibili, e credo che quello sia il futuro. Allora l'inviato è dove succedono le cose, può essere inviato anche nella tua città, non è quello il punto del futuro, è il racconto che in questo periodo, soprattutto di crisi economica, sta venendo meno da parte dei, diciamo, di quell'informazione tradizionale, che è anche fatta dai telegiornali o i grandi giornali, mandano sempre meno inviati sul territorio e lavorano le notizie sempre di più seduti dietro le scrivanie. Oggi le fonti di informazioni non sono più soltanto le agenzie di stampa, ma diventano sono anche internet e anche la rete, allora tu nella rete trovi anche notizie, diciamo.
La questione dei social network, quindi a questo punto.
Ah, ma guarda, io lo racconto perché personalmente io attraverso Facebook abbiamo fatto una puntata di Anno Zero, cioè io ho scoperto che c'erano questi ragazzi a Caltanissetta che, dopo aver letto sui giornali delle minacce concrete di morte della cosca di Gela al giudice delle indagini preliminari di Caltanissetta, si sono organizzati su Facebook, hanno deciso di fare una manifestazione sotto il Tribunale, il Palazzo di Giustizia di Caltanissetta, e l'hanno fatta. Si sono trovati in 2000, 1500. Io ci sono andato come Anno Zero a raccontare questa storia, abbiamo fatto una puntata molto bella con un teatro e con una città di Caltanissetta accanto ai suoi magistrati. Ecco, Facebook a me ha dato tanto e mi dà tanto, perché io ci sto dentro Facebook.
Come ultima domanda, visto che abbiamo visto l'ultima puntata di Anno Zero, la questione dell'immigrazione, qual è la fotografia della politica italiana proprio all'interno di questa crisi economica, col precariato e con l'immigrazione, e il problema dell'immigrazione, della regolarizzazione dell'immigrazione?
Non c'è governo. C'è una linea strumentale che è quella che avete visto da Adro. Il dramma è che lì l'unica forza di opposizione, perché lì devi fare è una questione, diciamo, economica, ma anche una questione di difesa della Costituzione. Perché lì stanno, in questi piccoli paesi del profondo nord, stanno violando la Costituzione. Non ci sono forze politiche che si oppongono. Io ho incontrato la CGIL di Brescia che sta facendo ricorsi in tutti i comuni del Bresciano contro atti completamente incostituzionali.
E Prima del momento dei consueti saluti, volevo darvi due altre informazioni, una delle quali riguarda le fidanzate dei soldati inglesi e il loro sforzo meraviglioso nel posare nude per un calendario a scopi benefici, perché le ragazze guidate da Kaby Monk hanno posato nude per un calendario per raccogliere fondi per l'organizzazione Help for Heroes, che assiste i militari inglesi feriti o mutilati in guerra. Le foto le trovate sulla stampa.it, quindi radioascoltatori uomini o anche donne da altri gusti potete trovare questa galleria fotografica, direi notevole, magari perché no interessarvi anche ai mutilati di guerra. E a proposito di guerra e di altre azioni coatte, vogliamo un attimino in Israele, perché sono state sospese le case a Gerusalemme Est. Per i radioascoltatori più attenti e più interessati a fatti di questa natura, ricordiamo che Gerusalemme Est è continuamente interessata dalla costruzione delle case dei nuovi coloni israeliani, mentre invece la popolazione palestinese deve arretrare sulle proprie posizioni, anzi andare nei campi profughi e quindi cedere il passo appunto agli israeliani. Ma c'è quindi questo dietro front sugli insediamenti, perché proprio Israele ha congelato i piani per le nuove costruzioni e lo hanno detto due funzionari israeliani, nonostante il premier israeliano Netanyahu abbia dichiarato il contrario. Infatti i due hanno precisato che la decisione è stata presa dopo la furiosa reazione di Washington all'annuncio dello scorso 9 marzo del progetto per la realizzazione di 1600 nuove case, dato mentre il vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si trovava in visita in Israele per tentare di rilanciare il processo di pace. Quindi queste sono le parole della stampa che ci riferisce sull'accaduto. E appunto i palestinesi che cercano di mantenere le proprie posizioni a Gerusalemme Est non intendono tornare al tavolo del negoziato fino a quando Israele non fermerà le costruzioni nei quartieri ebraici del settore orientale della città santa. E poi uno dei due funzionari ha affermato di aver saputo da fonti del municipio di Gerusalemme che l'ufficio di Netanyahu ha dato verbalmente l'ordine di congelare le costruzioni. Intanto si è conclusa ieri l'ultima missione in Israele dell'inviato degli Stati Uniti George Mitchell, che tornerà la prossima settimana nella regione per un nuovo round di colloqui con il presidente palestinese Abu Mazen. Quindi, secondo poi quanto rivela il sito del quotidiano Haaretz, Netanyahu ha detto a Mitchell di essere pronto a discutere delle questioni chiave del conflitto israelo-palestinese nei prossimi colloqui indiretti con i palestinesi. E in particolare Netanyahu ha detto ieri all'emissario degli Stati Uniti che sarà aperto a un franco scambio di vedute sui principali dossier. Fonti nell'amministrazione Obama si sono dette a loro volta soddisfatti per i risultati ottenuti inviato durante la sua ultima missione e le fonti hanno poi affermato che siamo molto incoraggiati dopo questa visita per i probabili progressi nel processo di pace. Sta di fatto che quello che risulta più importante è che queste costruzioni sono state bloccate. Ora vedremo nelle prossime settimane cosa accadrà effettivamente. Bene, io vi ricordo le repliche di Polaroid il venerdì alle ore 20 e il sabato alle ore 21:45. Io vi ricordo di seguire Freelapis su radiofonica.com, dove troverete anche gli articoli che riguardano il Festival del Giornalismo. Vi ricordo di seguirci la prossima settimana perché avremo le altre interviste. Vi ricordo titolidicoda.org, l'account su Facebook, la mail per qualunque cosa volete suggerirci, redazione@titolidicoda.org. Saluto di nuovo Alessandro e Giancarlo e mando un bacio al mio gatto Cesare e noi ci risentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti!
E perciò noi gridiamo, viva Topoli, solo tu,
Topoli,
puoi capire,
Topoli,
il sogni di un bambino.